Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 1, versetti 18-24. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre, Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Questa sera vogliamo chiedere allo Spirito Santo la grazia di guardare Maria con gli occhi di Giuseppe, di essere partecipi del suo cambiamento di prospettiva, della sua conversione, di imparare dal falegname di Nazareth ad accogliere e a custodire il mistero di Dio che la vita di Maria contiene, e al tempo stesso di imparare quello sguardo di stupore da avere gli uni nei riguardi degli altri. Uno degli aspetti, infatti, della vita di Maria che sembra essere maggiormente accantonato è quella della sua sponsalità con Giuseppe. La grazia della sua divina maternità, il privilegio della sua concezione immacolata, il suo essere madre della Chiesa, adombrata di ogni virtù, spesso ci fa dimenticare la ferialità di Maria, il suo cammino quotidiano, il suo essere una donna promessa sposa di Giuseppe, e al tempo stesso dimentichiamo che Maria è una sposa prima che madre e vive così come si vive nelle nostre famiglie, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, la grazia della fedeltà a Dio e la grazia della fedeltà a Giuseppe. Proprio sull'aspetto della sponsalità di Maria vogliamo cercare, illuminati dalla Sacra Scrittura, di riflettere questa sera, per imparare dalla Vergine quegli aspetti di delicatezza e di attenzione, di silenzio e di ascolto, di rispetto e di prudenza, che devono scandire anche la vita delle nostre famiglie e delle nostre comunità. I Vangeli dell'infanzia, noi abbiamo letto l'annuncio a Giuseppe, che fa parte dei primi due capitoli che Matteo dedica proprio al racconto dell'infanzia di Gesù, insieme con gli altri i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca ci danno la possibilità di vedere in maniera molto delicata il rapporto che Maria vive con Giuseppe. Non soltanto Luca ci dice che Maria era promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe, ma ce lo presenta in tutte le scene, sempre unito a Maria. Così nella sua nascita, così nella circoncisione, nella presentazione al Tempio e nello smarrimento. Soltanto nella casa di Ebron Giuseppe non è presente. A quel meraviglioso quadro di amicizia sincera e di scambio di grazia che Maria ed Elisabetta vivono, entrambe illuminate dalla grazia e dalla forza dello Spirito Santo. Il Vangelo secondo Matteo, invece, sembra, proprio per raggiungere la finalità che l'autore si è dato, annunciare la buona novella a coloro che vengono dall'ebraismo, ci offre un quadro, sembra molto più esaustivo, sul padre di Gesù, così che Maria sia da lui custodito insieme con il suo figlio e possa, all'ombra di Giuseppe, vivere la serenità della propria maternità e la grazia della custodia nel cuore della parola di Dio. Chiediamo al Signore di entrare in punta di piedi in questo rapporto tutto singolare tra Maria e Giuseppe e al tempo stesso di vedere come tutto in loro è congiunto dalla missione di servire Cristo, il Salvatore di tutti quanti gli uomini. I Vangeli sono molto chiari nel darci due cammini, paralleli sì, ma che si incontrano. Uno è il cammino di Maria. L'angelo a lei annuncia la nascita del Redentore e la presenta plasmata dalla grazia dello Spirito Santo. L'altro cammino è invece quello di Giuseppe. Colui che è della stirpe di Davide, lo afferma sia Matteo sia anche Luca. Colui che innesta Gesù, il Verbo incarnato, nella grande tradizione del popolo di Israele. Il primo grande insegnamento che ci viene proprio da questa considerazione è che ciascuno di noi ha una vocazione, ciascuno di noi ha una missione, ciascuno è un mistero. Ciascuno vive il proprio rapporto intimo di affetto, di dialogo e di amore con Dio. Maria, da parte sua, tutto serba di quanto l'angelo gli ha detto e successivamente nella sua vita custodirà e vivrà il mistero di quel figlio di Dio che è diventato suo figlio. Dall'altra parte Giuseppe non sarà di meno, ma cercherà di portare il passo prima di tutto con quello che l'angelo in sogno gli ha detto e di portare il passo con Maria per servire nel modo più degno e più bello il progetto di Dio, quel Salvatore del mondo che prima di tutto salva lui. Impariamo questo da Maria, che è la sposa di Giuseppe: il rispetto del cammino dell'altro, la capacità di accogliere il mistero che l'altro è e dona. Perché il centro della vita non sono io, sia nella dimensione matrimoniale, sponsale, sia anche nella dimensione comunitaria. Il centro è l'amore, è il bene, è il piano e il progetto di Dio. Maria e Giuseppe devono servire il progetto di Dio che è Gesù e devono mettere ogni loro energia, desiderio, impegno nel custodire questo tesoro che il Padre ha affidato proprio a loro. La grande capacità che Giuseppe deve apprendere dall'angelo è quello di fare spazio a Maria. E questo è fondamentale nella vita matrimoniale, così come anche nella vita fraterna e comunitaria. La capacità di fare spazio all'altro. Giuseppe, invece, vorrebbe essere lui il centro delle decisioni da prendere, così come anche delle cose da fare. Il suo paventare un rifiuto nei riguardi di Maria, anche se tacito, sta a dire proprio il suo voler portare avanti il progetto non di Dio, ma suo, il non accogliere ciò che lo Spirito Santo sta facendo in Maria, non essere disposto a muoversi, a spostarsi, a destabilizzarsi, a lasciare che Maria abbia un progetto che io non conosco, che lui non capisce. Ed è questa la grande sfida nell'amore e nella relazione sponsale, così come anche nel rapporto in fraternità e in comunità. L'altro ha un suo disegno che Dio gli ha affidato, l'altro ha un suo progetto. Non sono io il centro della vita dell'altro. Il centro della vita di Maria non è Giuseppe. Il centro della vita di Giuseppe non è Maria. Un rapporto che si costruisce così è sbagliato all'inizio, perché è un rapporto dove l'amore non cresce, cresce unicamente l'egoismo, e dove ci si becca continuamente per chi debba essere il centro della vita dell'altro, dandosi continuamente il testimone per vedere il tempo in cui l'altro deve servire o essere servito. Giuseppe invece comprende questo, che al centro della sua vita ci deve essere Gesù, ci deve essere il piano e il progetto di Dio, così come entrambi dovranno capire pian piano, prima dai pastori, poi da Simeone ed Anna, dai magi, e poi dinanzi a quel fanciullo dodicenne che loro quasi non riconoscono come loro figlio, devono comprendere che il centro della vita della loro famiglia è la volontà di Dio, è il suo bene, quel progetto che supera di gran lunga i loro desideri, i loro sogni, le loro speranze e le loro aspirazioni. Com'è difficile per Giuseppe fare spazio a Maria nel mistero che è. Non così difficile per Maria, dal momento che il suo essere stata concepita senza macchia la rende capace di amare, facendo spazio all'altro, a Dio e a Giuseppe. In lei, infatti, la grazia non trova lentezze, l'egoismo non alberga nel cuore e l'orgoglio non mette mai radici, perché l'io di Maria è cesellato dalla grazia e dalla potenza dello Spirito. È un io libero, che cerca sempre e solo ciò che piace a Dio. Giuseppe sembra essere quindi più vicino a noi, per la lentezza, per la difficoltà, per quella ribellione che sogna, per quel desiderio di tacitare le sue paure, proprio simile a noi, che brancoliamo tante volte nel buio, che non riusciamo a lasciare liberi gli altri, a rispettarli nella loro vita, a farli camminare così come vogliono. No, noi siamo sempre lì a guidarli, impauriti non perché loro possano sbagliare, ma tante volte perché possano allontanarsi da noi, da quanto noi sogniamo, vogliamo, pretendiamo che loro realizzino, molto spesso presi dal desiderio che i nostri sogni infranti vengano realizzati e portati avanti dagli altri. Giuseppe deve operare questa conversione, deve diventare sposo di Maria, così come Maria deve diventare sposa di Giuseppe. Così come cristiani si diventa, non ci sono aspetti della nostra vita che ci vengono dati, anche quello della figliolanza divina che riceviamo il giorno del battesimo ha bisogno nel tempo e nello spazio della nostra vita di essere sviluppato, di essere messo a frutto. Giuseppe e Maria devono imparare ad essere sposi, devono lasciarsi guidare dallo Spirito negli eventi belli e meno belli della propria vita.
Forse è questo che tante volte manca a noi, la capacità di comprendere che tutto si impara. Si impara ad essere cristiani, si impara a seguire Gesù Cristo, si impara ad ascoltare la sua parola, si impara a portare la sua croce, si impara a pregare, si impara a lodare, si impara ad invocare lo Spirito, si impara ad aiutare caritatevolmente i fratelli, si impara ad essere fidanzati e poi sposi, si impara ad essere madri e padri, si impara ad essere adulti ed anziani, si impara a consegnarsi a Dio nell'abbraccio di sorella morte che apre i nostri occhi all'eternità. L'arte di imparare è quella che risplende in Maria e in Giuseppe. L'arte di mettere da parte sempre quello che si pensa e quello che si vuole. Giuseppe ha il suo progetto, così come Maria ha il suo. Ma mentre la Vergine non si sente destabilizzata minimamente, proprio perché immacolata dalle parole di Gabriele, invece il terremoto interiore che sente Giuseppe lo porta a diventare sposo di Maria in una dimensione totalmente diversa rispetto a quella che lui ha pensato, sognato, vagheggiato e che vuole attuare. Questa è la grande difficoltà. Quando il Signore ci chiede di essere ciò che noi vogliamo essere, ma in modo totalmente differente rispetto a quello che noi vogliamo, desideriamo, sogniamo. Dio vuole che Giuseppe sia sposo di Maria, così vuole che Maria sia la sposa di Giuseppe, ma in un modo totalmente diverso, attraverso delle modalità differenti, con una forza che è quella di Dio che sostiene, apre le strade, spalanca le porte e determina una trasformazione della vita perché Cristo sia il centro di ogni impegno e di ogni nostro desiderio. Eccoci, Giuseppe fatica a diventare lo sposo di Maria. Così come Maria si lascia guidare dall'angelo ad apprendere la grazia della volontà di Dio che la trasforma da donna a madre, ma che al tempo stesso da donna la deve trasformare in sposa di Giuseppe. E perché noi? Perché tu non riesci a lasciarti trasformare da Dio? Perché ti senti continuamente destabilizzato dalla sua parola? Perché avverti un terremoto interiore quando lui si presenta nella tua vita? Perché chiudi la porta nel cuore perché egli non entri? Perché vuoi che tutto sia preciso e il divenire non riesce a sconvolgere i tuoi progetti e i tuoi piani? Perché come Giuseppe non consegni a Dio le tue ribellioni? Perché come Maria non cresci nella curiosità di sapere come Dio potrà renderti madre del suo figlio fatto uomo in una dimensione che è quella spirituale, non meno impegnativa rispetto a quella della carne che Maria ha vissuto in un modo singolarissimo, per un privilegio tutto particolare, deciso da Dio dall'eternità? Divenire è la legge che dobbiamo sempre di più studiare dal cuore di Maria e dal cuore obbediente di Giuseppe. Dobbiamo proprio apprendere la grazia di non dare nulla per scontato delle persone che ci stanno vicino. È inutile dire io conosco tutto dell'altro, sono passati tanti anni che stiamo insieme. No, ci sarà sempre una parte del suo cuore che muterà, il suo carattere che ti trasformerà. Gli anni avranno i loro effetti nel cuore e nella mente, oltre che nel corpo. Con gli anni si potrà maturare in bene e, ahimè, anche in male. Per questo l'altro, e io stesso per me e per gli altri, sarò sempre un mistero. Giuseppe deve comprendere questo, che Maria non è la sua proprietà, pur se diverrà la sua sposa. Non è colei che realizzerà i suoi progetti, ma la compagna, la socia, che insieme con lui realizzerà il piano e il progetto di Dio. Maria non gli appartiene. Maria è un dono per Giuseppe, un dono da custodire e da serbare, così come sembrerà strano, ma anche Giuseppe è un dono per Maria, un dono singolarissimo, perché dove avrebbe potuto Maria trovare un uomo così obbediente, così rispettoso, così pieno di cura premurosa nei riguardi suoi e del figlio di Dio loro affidato? Ecco allora la capacità che hanno i santi sposi di venirsi incontro e di imparare ad amarsi in un modo diverso rispetto a quello che avevano sognato. Sì, amare in un modo diverso. È questo che dovremmo riflettere quando frequentiamo l'Eucaristia, disponiamo il nostro cuore alla lode e alla preghiera. Questo dovrebbero riflettere gli sposi quando si avvicinano all'altare per suggellare, sigillare il loro amore nel sacramento nuziale, ovvero che insieme si costruisce un rapporto dove l'amore che Dio ti dona e ti dice di dare e di vivere è diverso rispetto a quello che tu stai pensando. Giuseppe, così come Maria, hanno pensato di amarsi secondo la tradizione del popolo di Israele, ma Dio, mutando il progetto e il corso della loro vita, dandogli un diverso orientamento, gli sta chiedendo di amare e di amarsi in modo diverso. Questa è la cosa più difficile da comprendere per noi. Quando incontriamo Dio, Lui non ci chiede di fare qualcosa che i desideri profondi del nostro cuore non anelino, non sognino e non vagheggino, tutt'altro. Dio ci chiede di prendere quella parte profonda di noi e di realizzare i nostri desideri insieme con Lui. Ci chiede di amarci, ma non in maniera egoistica. Di amarci, sì, ma senza possedersi. Di amarsi nel dono e nel servizio. Di amarsi nella reciprocità e nell'offerta. Di amarsi nel sacrificio che non chiede all'altro la neutralizzazione dei suoi sogni, quanto invece nell'offerta di me stesso, neutralizzando quello che sono perché l'altro possa non assecondare il proprio egoismo, ma vivere nell'amore dell'altro, nell'amore di Dio. Quando Giuseppe è al pari di Maria invitato ad amare la sua sposa con il cuore di Dio, in realtà deve uscire dagli angusti spazi della mentalità giudaica. Deve comprendere che pur sposando un'ebrea, pur celebrando un matrimonio secondo la legge, il suo cuore deve ampliarsi, lo spazio della sua tenda deve aprirsi, deve pensare al mondo, deve pensare alla salvezza degli uomini, in quel bambino che Maria genererà nella fede, oltre che nel corpo, è offerta a tutti quanti gli uomini la salvezza. È quello che dobbiamo cercare di pensare e di riflettere anche noi. La capacità di amare che Dio potenzia in noi dopo averla purificata non è soltanto per la ristretta cerchia della nostra famiglia, dei nostri affetti più prossimi, delle nostre amicizie o dei compagni di viaggio che ora si presentano e fanno capolino nella nostra esistenza, quelle persone che compiono con noi un tratto di strada più o meno significativo. L'amore di Dio riversato nei nostri cuori è per tutti. Dire che Giuseppe è lo sposo di Maria non chiude il piano e il progetto di Dio, così come guardare a Maria come la sposa di Giuseppe non significa mortificare la vocazione che lei ha ricevuto dall'angelo, quanto invece ampliarla, dilatarla. Questo è quello che Dio chiede a Giuseppe e a Maria, questo è quello che Dio chiede a noi. Non chiudere l'amore, ma aprirlo. Aprirlo nella trasmissione della vita, aprirlo nel generare vita nei rapporti, aprirlo nella carità e nell'accoglienza, aprirlo nella testimonianza gioiosa della presenza di Dio nelle nostre case, in mezzo a noi e di noi. Questo è l'amore che Giuseppe e Maria sono chiamati a vivere, in questo diventare sposi dove soprattutto Giuseppe ha bisogno di purificare l'animo e di portare il passo con Maria che, immacolata e tutta bella, tutta santa, non ha minimamente bisogno di convertirsi al Vangelo del suo figlio, quanto invece di lasciarsi stupire da quella docilità innata che c'è nel suo cuore, nella sua mente e nel suo animo, come in 9 mesi c'è stato nel suo corpo per l'eccomi incondizionato e totale offerto all'angelo. Ma è bello vedere che questo divenire sposi accompagnerà tutta la vita di Maria e di Giuseppe. L'evangelista Matteo dice che dopo questo momento di grande turbamento, quando si destò dal sonno, egli fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Il termine sposa c'è nel versetto 18 e nel versetto 24, perché Maria è detta promessa sposa di Giuseppe e alla fine, nuovamente, egli la prese come sua sposa. Ma tra questi due versetti, 18 e 24, c'è tutto il travaglio spirituale di un uomo che non sa che cosa fare, di un promesso sposo che non sa che cosa decidere, di un giovane che non sa quale strada prendere. Maria ora, per volere di Dio, è sua sposa, ma ciò che egli farà con la sua sposa, Giuseppe non lo sa. Forse questo è uno degli aspetti più difficili da accettare della nostra vita di fede: non sapere nulla, fidarsi di Dio, fidarsi e affidarsi a Lui e agli altri. Noi che vorremmo sapere tutto, tutto pianificare, tutto organizzare finché morte non ci separi, siamo chiamati a vivere nella fedeltà, a vivere nella ferialità, a vivere l'imprevedibile, così come fa Maria e Giuseppe. Mica questi sposi avrebbero forse pensato che Erode avrebbe voluto uccidere il bambino? Mica avrebbero lasciato così all'improvvisazione quel loro viaggio, cosa che avvenne dal momento che non erano preparati? Si diventa sposi accogliendo come Maria e come Giuseppe l'imprevedibilità della propria vita, le cose non cercate, probabilmente talvolta anche le gravidanze non volute o anche le liti che non erano programmate, aspetti del carattere dell'altro che non erano conosciuti. Questo è ciò che il Signore chiede a ciascuno di noi, nella dimensione sponsale, fraterna e comunitaria: partire come Abramo, perché ogni rapporto, qualsiasi rapporto, qualsiasi relazione è un viaggio simile a quella di Abramo. Partì senza sapere dove andare. Così fa Giuseppe, così fa Maria. Hanno soltanto tra le mani e nel cuore una promessa: Dio sarà con loro, Dio li guiderà. Quel Dio che ha reso gravido il ventre di Maria non li abbandonerà mai. E così Giuseppe, guardando la sua sposa incinta, potrà dirsi: Dio è più grande di quello che io penso, Dio riesce a fare quello che io non ho mai sognato. E così la gravidanza della Vergine diventa per Giuseppe il segno della provvidenza di Dio. Perché noi iniziamo ogni cammino sempre su una parola, su una promessa, su un affetto, su un sentimento sussurrato, su una parola pronunciata nel silenzio, su una fiducia promessa nella gioia che vede sempre il volto velato e vergato di lacrime. Sì, bisogna imparare a diventare ciò che Dio vuole
accogliendo l'imprevedibile. Tutto nella vita di Maria e di Giuseppe non è previsto, non c'è un aspetto che possa essere considerato secondo il progetto che loro avevano in mente, perché quel bambino cresce in età, in sapienza e in grazia sotto i loro occhi, se ne stupiscono, se ne meravigliano, al pari di coloro che vedranno il loro figlio cresciuto predicare la buona novella, anche loro si diranno, avranno forse pensato, chi è mai costui che mi guarda e mi comprende? Eppure è Dio che impara ad essere uomo. L'imprevedibilità della vita è il segno della grande libertà, è il segno di anime che si lasciano costruire da Dio giorno per giorno. Com'è difficile per noi lasciarsi costruire, lasciarsi portare, guidare, condurre per mano, lasciare che Dio sappia dove ti sta conducendo senza che te lo dice, lasciare che Dio ti lavi i piedi come fa con Pietro senza che il suo insegnamento preceda i suoi gesti. Quello che faccio tu ora non lo comprendi, lo capirai dopo. Partire come Abramo, come Gesù, iniziare la sua vita pubblica, come Paolo, partire e salpare verso Roma senza sapere ciò che gli accadrà. Quale grande libertà interiore, ma quale capacità di non avere nessuna certezza. Non è forse questa la povertà di Francesco? Non avere nessuna certezza al di fuori dell'amore di Dio e della sua presenza. Per questo a Ginepro impediva perfino di mettere a mollo i fagioli per il giorno successivo, perché ad ogni giorno basta la sua pena e il Padre, che è provvidenza, apre la mano e sazia la fame di ogni vivente. Il Signore l'ha detto: non affannatevi per ciò che mangerete e per ciò che vestirete, perché il Padre veste i gigli del campo e nutre gli uccelli del cielo, e quei gigli sono più splendenti di tutta la gloria di Salomone. Lasciarsi portare da Dio, anche nell'esilio, come avviene per la Santa Famiglia, anche nella difficoltà di sentirsi in pericolo, lasciarsi portare da Dio. Se imparassimo da Maria a vivere le nostre tempeste sapendo che Dio non ci abbandona, se riuscissimo a vivere le nostre tribolazioni, ed è possibile, sapendo che Dio non è estraneo al nostro lutto, al nostro pianto e al nostro soffrire, se riuscissimo come il salmista ad andare seminando nel pianto, sperando che si raccoglie nella gioia, soltanto quando ci si fida di Dio. E così la sofferenza di Maria e di Giuseppe sarà stata tanta nel vedersi strappare la certezza di una vita tranquilla a Nazareth. Quale sofferenza sapere che quel bambino è il figlio di Dio e dovergli soltanto dare esilio, difficoltà, tribolazioni, custodirlo da tutto e da tutti. Questo è quello che è chiesto a noi: custodire il progetto di Dio da tutto e da tutti, da ogni pericolo e da ogni difficoltà, e lasciarsi portare dalla difficoltà, dalla tribolazione, per amore del nome di Gesù, come gli apostoli erano ben lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome santo di Cristo. Tu non potrai vivere le tribolazioni e le battaglie, non potrai affrontare la solitudine del tuo esilio se non hai la compagnia di coloro che sono stati deputati da Dio ad accompagnarti, a sostenerti, a guidarti. Se non stringi tra le mani quel mistero di Dio che è Gesù, da serbare e da custodire, dove vuoi andare? Dove troverai la forza, l'amore, l'affetto, la luce per camminare anche tra le tenebre? Nulla è dato per certo nella vita di Maria, ma
Simeone gliel'aveva detto: una spada trafiggerà l'anima tua. Maria non aveva capito in quel momento, ha serbato quella parola al pari di Giuseppe, e quando nel tempio ha ritrovato Gesù dodicenne insieme con Giuseppe, stupiti e stanchi per il cammino intrapreso e percorso in quei giorni, lontani dalla carovana con cui si erano incamminati verso la città santa, avrà forse pensato che Dio una novità gli donava, una nuova strada gli dava. Certamente, nuovo è il progetto che il Signore presenta in quel bimbo a Maria e Giuseppe. Sono chiamati ad essere sposi, genitori sì, ma di un figlio che non gli appartiene, di un figlio che esce da quello che loro pensano, vogliono, desiderano, e sono chiamati a liberarsi ancora una volta delle precomprensioni, dei loro sogni, dei loro desideri, perché quel figlio di Dio, da loro custodito ed amato sopra ogni cosa, piaccia in tutto al Padre suo che lo ha mandato. Si diventa sposi e si diventa genitori. Si cresce con i propri figli, proprio come ha fatto Maria e Giuseppe, come hanno fatto loro, dove nulla è dato per certo. Avrebbero forse pensato che quel figlio avrebbe scombussolato la loro vita, li avrebbe portati in Egitto, poi a Nazareth, poi a Gerusalemme, che lo avrebbero perso e ritrovato in angoscia dopo 3 giorni di quella Pasqua che li apre a una luce che è simile a quella della risurrezione. Eppure si diventa genitori, e il diventare genitori è diverso da quella esperienza che hanno fatto i propri genitori, così come si diventa figli diversamente da come lo sono gli altri, e si accolgono dei figli nel cammino di crescita diversamente da come noi siamo cresciuti in tempi diversi, perché non mutano soltanto i tempi, siamo noi che cambiamo, e siamo noi che non possiamo essere mai anacronistici. Non perché i valori non siano sempre uguali, ma perché il progetto di Dio è sempre nuovo e ci impone una novità di vita e una diversa comprensione del suo mistero di salvezza. Si impara ad essere genitori e si impara ad essere figli. Si impara l'obbedienza dalle cose che si patiscono, così come Gesù impara che i suoi genitori non sono perfetti, che i suoi genitori non possono capire tutto, che i suoi genitori non possono portare il passo con quella volontà di Dio che lui già nel Tempio ha intravisto. Dire che i propri genitori non sono perfetti, dire che noi non siamo perfetti, che non si è perfetti neanche come presbiteri, neanche come frati, neanche come padri, neanche come madri, non significa precipitare nella disperazione. No, ma significa accettarsi nelle luci e nelle ombre della propria esistenza, significa lasciarsi guidare, significa vivere nell'umiltà, significa impegnarsi ogni giorno, significa offrire ogni giorno a Dio la propria vita, perché lui la plasmi ad immagine sua, ad immagine di Gesù, che è il figlio del Padre, che è il figlio di Maria e di Giuseppe. Com'è bello Gesù che accetta Giuseppe e Maria, che sono sposi e che sono il suo padre e la sua madre, l'una secondo la carne, l'altro secondo la legge. Maria e Giuseppe si accolgono e accolgono quel figlio di Dio a loro affidati, ma anche Giuseppe, insieme con Maria, deve accogliere quel prodigio di Dio, e anche Gesù deve accogliere Maria e Giuseppe così come sono, dove l'imperfezione non sta a dire la cattiva volontà, ma la fragilità che è propria di ogni uomo, dove ci possiamo sbagliare anche senza volerlo, dove si può cadere anche senza desiderarlo, dove si prende la strada del buio credendo che sia luce. Tutti possiamo sbagliare, e si diventa adulti quando si riesce
a perdonare ai propri genitori le cose che non andavano fatte, condonando quello che andava fatto e non è stato capito, perdonando e lasciando, non tanto che noi stessi non cadiamo negli stessi difetti, cadremo in altri, ma che la misericordia renda dolce il nostro cuore e pacifichi il ricordo che ci portiamo nella mente e nel cuore. Ed è questa la bellezza della Santa Famiglia, di una famiglia che non è perfetta, ma perché la perfezione non è di questo mondo. Sono perfetti nell'amore, ma la vita è sempre più complicata di quella che la si sogna, la si desidera e la si vuole. Chiediamo durante questa sera a Maria e Giuseppe di farci diventare adulti, di farci diventare grandi. Chiediamo a loro la capacità di accogliere un piano e un progetto che è più grande. Probabilmente se noi fossimo stati capaci di comprendere quel piano e quel progetto di Dio, per paura non avremmo detto sì. Non è importante che tu capisca, è importante che Dio sappia dove ti vuole condurre. Non era importante che Maria e Giuseppe comprendessero, ma che si fidassero e che si lasciassero portare da Dio, sempre e comunque. Se dovessi camminare in una valle oscura non avrò alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. E se i racconti dell'infanzia si chiudono in Luca, presentandoci il ritorno a Nazareth, la custodia nel cuore di Maria di tutti quegli eventi, e ancora la vita obbediente e sottomessa di Gesù ai suoi genitori, se Matteo fa tutto ricapitolare a Nazareth dopo la fuga e il sipario si chiude su quella santa famiglia che vive la ferialità della consacrazione e dell'impegno a vivere la missione affidata da Dio, non si ferma il cuore, quei tre cuori nella ricerca costante della volontà del Padre, uniti sì nella vita e nella morte, ma poi ciascuno andrà lì dove il Padre ha stabilito, lì dove la provvidenza li conduce. Più il cuore si alleggerisce nel vivere l'amore vero e più riusciamo ad accompagnarci come Maria fa con Gesù, dove la sua maternità fiorisce sotto la croce e dove si allarga il suo cuore per accogliere tutti quanti noi. Chiediamo a Maria di diventare ciò che il Signore vuole per noi, di essere ciò per cui siamo stati voluti, pensati ed amati dall'eternità. Chiediamo al Signore di lasciarsi continuamente destabilizzare quando qualcuno porta la nostra giornata ad essere totalmente rivoluzionata, i nostri rapporti cambiati, le nostre amicizie mutate. Chiediamo al Signore di non aver paura mai delle novità, di lasciarci portare sapendo che ci potranno rubare tutto, ma non Dio, non il suo amore, non la sua amicizia, non la potenza del suo spirito che dentro di noi grida Abba Padre, perché né morte né vita, né presente né avvenire, nulla potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Sia questa l'unica certezza che fa crollare tutto nella vita, sì, perché tutto deve crollare per riorientarsi, tutto deve essere soggetto al mutamento, perché solo una cosa è assoluto, soltanto Dio è l'assoluto della nostra vita, come della vita di Gesù è l'assoluto il Padre e la sua volontà, come l'assoluto della vita di Giuseppe e di Maria, Gesù e il Padre che è nei cieli e che fonde lo Spirito Santo per vivere nella sua volontà. Che il Signore ci accompagni in questo cammino di destabilizzazione e dia a tutti quanti noi la grazia, la forza e il coraggio di lasciarci fare da Dio, Lui che è il vasaio, Lui che ci plasma ad immagine e somiglianza di Gesù, nella forza del suo Spirito, a cui nulla è impossibile. Amen.